State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Giuseppe Di Matteo, l'ennesima morte innocente.
Se sarà il vento canterà, se sarai acqua brillerà.
Buongiorno a tutti da Mattia, Danila, Giada e Salvatore. Dalla terza B da me, Mattia, e dalla seconda B,
Danila, Giada e Salvatore.
Oggi parleremo di uno degli eventi più angoscianti e cruenti di Cosa Nostra, ossia la storia di Giuseppe Di Matteo. Parlando della sua trama, Giuseppe Di Matteo nacque a Palermo il 19 gennaio del 1981 ed è morto a San Giuseppe Iato l'11 gennaio del 1996. Figlio del boss Santino Di Matteo, Giuseppe era un ordinario bambino con una grande passione per i cavalli. Il padre, detto Mezzanasca, era in stretti rapporti con Giovanni Brusca e venne arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di essere l'esecutore di diversi omicidi ed iniziò in carcere a collaborare con la giustizia. Fondamentale la sua collaborazione che portò ad una svolta nelle indagini relative alle stragi di Capaci e in Via d'Amelio, poiché Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti. Cosa Nostra, pertanto, incaricò Giovanni Brusca di rapire il ragazzino di Santino il 23 novembre del 1993. Il ragazzino scomparve e venne portato nel bunker che era stato allestito appositamente per la prigione. In seguito venne recapitato al nonno Giuseppe un biglietto con scritto: «Il bambino ce l'abbiamo noi, non andare ai carabinieri se tieni alla pelle di tuo nipote». Si avvicinò al nonno di sera un membro che gli mostrò una foto del bambino ed affermò: «Devi andare da tuo figlio e farci sapere che, se vuole salvare il bambino, deve ritirare le accuse fatte a quei personaggi, deve finire di fare tragedie». Rientrato a casa, il nonno raccontò alla nuora l'accaduto, la quale chiamò la DIA. Subito dopo, negli uffici della DIA, la moglie riferì al pentito del rapimento, ma nonostante i messaggi intimidatori continuassero ad arrivare a casa del nonno, tramite un uomo di fiducia di Brusca, Pietro Romeo. Santino continuò a collaborare ed i suoi racconti trovarono riscontri da parte di Giuseppe Pignatone e Francesco Lovoi, i sostituti procuratori. La notizia divenne in seguito di dominio pubblico, poco tempo dopo, quando un redattore vide l'immagine del bambino e poi un'altra in cui saltava a cavallo sopra una volante della polizia. Il boss Antonino Madoni, facente parte di Cosa Nostra, affrontò in seguito Leoluca Magarella nel carcere di Paliano, trovando inaccettabile il rapimento del bambino per ricattare il padre. Quando la corte d'assise di Palermo condannò Bagarella e Brusca per l'omicidio di Ignazio Salvo, Brusca ordinò di uccidere il ragazzino a Giuseppe Monticciolo ed Enzo Brusca. Fu così che l'11 gennaio 1996 Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigione.
Se mai lo sai che io ti aspetterò ovunque.
Il racconto fu ricostruito da Chiodo e Monticciolo. Il 28 luglio 1998 raccontò Chiodo: «Già eravamo nella stanza, ho aperto la porta arrugginita, disse al ragazzo di mettersi in un angolo vicino al letto. Sono andato da dietro e ho messo la corda al collo, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Nel momento in cui ho buttato a terra il ragazzo, Monticciolo, mentre si avvicinava a tenergli le gambe, gli disse: "Mi dispiace, tuo padre ha fatto il cornuto". Nello stesso momento disse Brusca: "Ti doveva guardare meglio degli occhi miei". Eppure, chi lo doveva dire? Il ragazzo ha fatto solo uno sbalzo, solo e lento, solo quello, e non si è mosso più. Giravano solo gli occhi e vedevo la bava che gli usciva dalla bocca. Enzo Brusca ogni tanto andava a sentire battiti del cuore al petto del ragazzo. Quando ho visto che il ragazzo era morto, mi ha ordinato di spogliarlo. Spogliato, il ragazzo era urinato, se l'era fatto addosso dalla paura. Infine, gli abbiamo tolto tutti i suoi averi e l'abbiamo messo nell'acido.
Se tornerai qui, semmai lo sai che io ti aspetterò.
Questa storia è veramente un qualcosa di terrificante. Volevo chiedere a Danila quali fossero i suoi pensieri riguardo questa storia. Quindi, Danila, tu che cosa ne pensi?
Penso che questa storia sia una delle testimonianze più raccapriccianti, perché per la prima volta è proprio un comune ragazzo ad averci messo la vita. Tu invece cosa ne pensi, Mattia?
In linea generale queste sono comunque le mie opinioni, le stesse. Voglio solamente aggiungere quanto il potere mafioso sia così radicato all'interno della società meridionale da poter permettere questi crimini con l'umanità con successo per 779 giorni.
Silenzio, io ti ascolterò. Io ti ascolterò.
Abbiamo scelto questa storia perché permette di ricordarci il motivo per combattere le mafie, ma soprattutto quando le vittime sono bambini. E questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Mattia,
Danila, Giada e Salvatore.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
La mafia è un meccanismo molto grande, articolato e diffuso, che spesso promette a ragazzi, anche in difficoltà, una vita migliore. Utilizzati come esecutori di omicidi, alcuni scalano le gerarchie diventando grandi, giovani boss. Ricordiamo Emanuele Sibillo, boss ventenne ucciso nel 2015.
Altri perdono la vita anche per decisioni altrui, come Giuseppe Di Matteo, che ci sentiamo di definire innocente, poiché senza colpe, se non quella di trovarsi nel contesto sbagliato al momento sbagliato, ha perso la sua giovane vita.
Ha fatto bene. Queste le parole pronunciate da Vittorio Signorello e utilizzate come prova grazie all'utilizzo di microspie in occasione dell'indagine Anno Zero, alla quale è seguita l'omonima operazione.
Ciao, siamo
Vincenzo
e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
Sofia, ma dici un po' chi era Giuseppe Di Matteo?
Giuseppe Di Matteo, appartenente a una famiglia mafiosa, figlio di Mario Santo Di Matteo, chiamato Santino e Mezzanasca, nacque il 19 gennaio del 1981 e morì l'11 gennaio del 1996. Fu un ragazzo siciliano, rapito e ucciso da Cosa Nostra, associazione mafiosa siciliana, all'età di 14 anni. Fu tenuto in ostaggio 779 giorni e poco prima del suo 15° compleanno fu ucciso strangolato e venne sciolto nell'acido per ordine del mafioso Giovanni Brusca, che fu il mandante anche della strage di Capaci.
In questi minuti abbiamo discusso di un episodio terribile, giuntoci attraverso le parole dei pentiti, degli uomini d'onore che hanno preferito la giustizia alla loro prima lodata mafia. Sofia, secondo te perché un mafioso dovrebbe decidere di diventare un pentito?
Beh, questa scelta spesso è di certo data da un profondo ragionamento personale che molte volte è spinto dal voler dare un futuro diverso a tutti i giovani e quindi i propri figli. Ad esempio, riporto le parole di Tommaso Buscetta, uno dei più grandi pentiti della storia. Intendo premettere che non sono uno spione e non intendo propiziarmi ai favori della giustizia. Voglio raccontare quello che so sulla mafia, senza pretendere sconti, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano.
Sulla base di quest'ultima testimonianza, capiamo come la vita di mafia non debba essere un'opzione per i giovani desiderosi di cambiare le sorti della loro vita, dato che anche arrivando ai vertici di questa organizzazione non sarà mai una vita degna di essere così chiamata.
Un saluto da Sofia,
Vincenzo, Massimiliano e Flavio in regia.
Grazie dell'attenzione.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
La madre del bambino sciolto nell'acido. Giuseppe ha vinto, la mafia ha perso. Così recitava il titolo dell'articolo del Corriere della Sera del 10 novembre 2008. Ciao a tutti, siamo Sofia e Giorgio della seconda B, Nicolò della prima B e con noi dalla regia Marco Giuseppe della seconda E, dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. E con questa citazione vogliamo introdurre l'argomento di cui andremo a parlare, l'uccisione di Giuseppe Di Matteo. Giuseppe Di Matteo, nato a Palermo il 19 gennaio 1981, è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni per ritorsione e vendetta nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritratto le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica e per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini, fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per l'equitazione. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
L'omicidio di Giuseppe è stato dettagliatamente descritto. Il racconto di quella sera fu ricostruito sia da Chiodo che da Monticciolo, gli assassini di Giuseppe divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto. All'udienza del 28 luglio 1998, Chiodo raccontò: «Io e Monticciolo entrammo nella stanza del bambino, in cui era stato deposto dopo il rapimento. Lo mettemmo ad un angolo con le braccia alzate e la faccia al muro, e io gli attorcii una corda al collo. Lo buttammo successivamente dalla finestra. Monticciolo poco prima gli disse: "Mi dispiace", rivolto al bambino. "Tuo papà ha fatto il cornuto". Tra i presenti c'era anche Enzo Brusca, ha dichiarato Chiodi. Quest'ultimo constatò di non aver provato nessun tipo di emozione dopo l'uccisione. Di essere stato un soldato, lui eseguiva. Si sentì responsabile, non voleva discolpare gli altri o se stesso. Tutti i coinvolti erano consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Passiamo ora a raccontare le fasi del processo. Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ha ammesso di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato il brutale assassinio e scaricando la responsabilità del delitto su Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che è tornato da poco in libertà. Per l'omicidio furono condannati all'ergastolo circa 100 mafiosi. Il giudice Alfonso Sabella emise la sua decisione nella corte di Palermo. Per concludere, Giuseppe Di Matteo era puro, un bambino innocente coinvolto in azioni degli adulti, con tante ambizioni, tanti sogni che non si potranno mai realizzare.
Ciao a tutti, da Sofia
e da Nicolò.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.